In salita.
E ora do un'app, perché un'app sulla fiducia, diciamo, e parlo di Vittorio Grigolo, che si dice Grigolo anche se io in passato sempre anche qui alla Temiello ho detto Grigolo, perché mi piaceva di più, invece Grigolo. Come sapete, perché se ne è parlato tanto al telegiornale, anche diciamo in televisione in generale, lui è stato sospeso dall'Opera House di Londra perché in Giappone, credo a Yokohama, un posto del genere, non so bene, durante una recita, era finita la recita e il suo personaggio sul palco, mentre era rivolto al pubblico cantando, veniva invitato da Faust perché l'opera era il Faust, a toccare la pancia di una ballerina incinta, ma il suo personaggio si rifiuta di farlo. Una volta chiuso il sipario e poi quando si è riaperto davanti anche al pubblico, Grigolo si è avvicinato a questa ballerina e le ha accarezzato la pancia perché le sembrava molto molto spiritosa questa cosa di quello che non ha fatto in scena poterlo fare una volta che c'erano i ringraziamenti e gli applausi. Per lui era un omaggio alla simpatia, alla bellezza e sottolineare anche il fatto che lui non si sarebbe mai rifiutato nella vita di accarezzare il ventre di una donna incinta. Già, perché, piccolo particolare, che questo ventre ci aveva su, come stavo dicendo poc'anzi, una pancia di 9 mesi di gomma piuma. Risultato, la ballerina si è arrabbiata come poche cose nella vita, oltretutto è stata difesa da alcuni coristi presenti e è venuto fuori un patatrac. Cosa ha fatto l'Opera House subito? Lo ha sospeso dicendo facciamo una bella inchiesta e una volta che finirà questa inchiesta diremo se è perseguibile o meno questa persona. Ma nel frattempo non lo fa più lavorare e già che c'era anche il Metropolitan Theater di New York, dove lui ha cantato tante volte, ha detto bene, lo sospendiamo anche noi un'altra volta, impara un procedimento che aveva già adottato nei confronti di Placido Domingo, che in base ad alcune denunce di alcune donne che oggi dicono che più di 30 anni fa e 20 anni fa erano state molestate da lui, della serie che l'aveva corteggiata in maniera molto molto vivace. Allora, la domanda è questa. Io trovo che sia assolutamente stravagante sospendere una persona dal lavoro nel momento in cui c'è un'altra persona che dice che è stata molestata. Con questo non è che non voglio credere a questa ballerina che si era messa la pancia perché il suo personaggio doveva essere una donna incinta, ma quanto perché comunque sia una sospensione dal lavoro riguarda sempre comunque una condanna, perché se non ti fanno lavorare e quindi non guadagni è in ogni caso una condanna. Nel frattempo però salta fuori anche il fatto che un altro teatro che è assolutamente famosissimo in tutto il mondo, molto più importante di questi due teatri e con un'etica, una morale sicuramente di altissimo livello, parlo del teatro alla Scala di Milano, ha detto noi non ce ne frega niente di questa inchiesta. Quando questa inchiesta sarà finita e scopriremo che Grigolo è colpevole, non canterà più da noi. Ma nel frattempo lui canta e così l'abbiamo applaudito, o meglio è stato applaudito in 3 recite diverse nell'Elisir d'amore di Donizetti. Io non sapevo manco che era di Donizetti prima di leggere bene questa storia. L'Elisir d'amore, dove lui è stato molto ma molto applaudito. Eppure dimagrito, perché dice che il dispiacere è stato forte. Oh, piuttosto che niente è meglio piuttosto.
In discesa.
Ed ora un down secco, proprio secco, e parlo di Gennaro Lillio, che è quel ragazzo che aveva fatto il Grande Fratello VIP, che era VIP, però io non lo sapevo fino a quel momento che era un VIP e chiedo scusa fin da ora, e dove dentro al Grande Fratello ha conosciuto pure un'altra VIP, parlo di Francesca De André, la figlia di Cristiano De André e nipote del grande Faber. Di risultato lei è entrata fidanzata con un certo Giorgino Tambellini di 35 anni, lo leggo qui su una vela 2000, e lei a un certo punto ha scoperto, insomma era attratta nella casa da questo Gennaro, che è oggettivamente un bellissimo ragazzo che ha lavorato tanti tanti anni ed era molto 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 legato all'Elemora, e poi ha fatto anche il fotomodello per Dolce Gabbana ed era anche lì molto legato con Stefano Gabbana. cosa succede? Che all'interno della casa i due sono molto attratti l'una dall'altro, ma lei c'ha il fidanzato fuori. Poi sto Giorgino si è capito che gli aveva fatto dei cornoni mai visti. Una volta uscita dalla casa, lei ha continuato la sua relazione con questo Gennaro Lillio, aveva già mollato in diretta televisiva il suo Giorgino, tranne che poi alla fine è tornata con sto Giorgino. Insomma, il più pulito c'ha la rogna, nel senso che sto Giorgino ha detto di aver avuto una storia, l'averla tradita con una. Poi dopo però ha negato di aver detto di averla tradita, anzi ha detto l'ho tradita ma solo con un bacio. E che sarà mai un bacio? Un apostrofo rosa tra le parole ti amo. E vabbè, comunque in tutto questo cosa fa? Che Francesca in trasmissione dalla D'Urso, ospite credo a Domenica Live, penso, ha detto che questo Lillio che... ha detto in un paio di occasioni che lui è una persona sana e che insomma è anche positivo il fatto che sia finita con questa Francesca, perché lui è una persona sana, ha continuato a dire sana. Allora gli ho detto, ma come sana? Parla lui, cioè cosa vuol dire che io sono malsana? Oh, bello. E quindi dice, proprio lui parla che è pieno di steroidi, che sono quei farmaci che vengono presi per fare il fisicone. E poi oltretutto parla lui che mi ha preso e mi ha buttato contro una parete, che facendomi prendere pure una testata. Cioè, ora, io capisco tutto quanto, però a questo punto l'ho chiamato e ho detto, oh bello, ma tu hai fatto ste robe qua? L'ho detto, prima di tutto io non ho mai preso uno steroide in vita mia, e poi io ho un rispetto così totale delle donne che le amo, le rispetto, eccetera, eccetera, per cui io assolutamente a lei, a Francesca, non ho fatto nulla. Allora, o tutti si inventano qualcosa, cioè tipo della serie Francesca De André si è inventata che lui piglia le droghe per pomparsi i muscoli e che la prende e la sbatte contro i muri perché gli piace raccontare e sputtanare la gente, oppure eppure lui che ha raccontato che lei non è una persona sana, perché se tu dici io sono una persona sana vuol dire che la controparte non lo è. Insomma, qualcosa c'è che non va. Insomma, questi si cuccano il loro bel down e magari imparassero a tenere a freno la lingua. E magari a non mi viene un altro termine, però uso e chiedo scusa all'editore fin in questo momento, anche al nostro regista. Insomma, gli sputtanatori non sono mai belle persone.
In salita!
E adesso un'app a una persona che è stata molto criticata, è stata anche a lungo in carcere per più di 400 giorni, e parlo di Lelemora, perché come avrete visto, se l'avete visto dalla live Non è la D'Urso, Lelemora si è ammalato di cancro. Si è ammalato di cancro e l'ha scoperto anche in maniera molto così fortuita, perché avevo un amico che fa il fisioterapista e dato che c'aveva mal di schiena, questo suo amico è andato a casa sua a fargli un bel massaggione per stirarlo un po', e facendo questo massaggio ha sentito proprio nella parte sopra il rene, sotto al polmone, ma che si sente proprio a mano libera, proprio qualcosa che era grande, poco meno di un arancio, e dice, ma qui c'è qualcosa Lele, qui ti devi far vedere. E così insomma è successa questa cosa e adesso ha già iniziato le terapie. E è ovvio che l'ho chiamato immediatamente, perché io con Lelemora non ho mai avuto un rapporto, quando era in auge, quando era l'uomo, sottolineo, l'uomo, la gente più potente della televisione italiana, quando passava lui praticamente c'era una serie di tronisti, veline, attrici, attori anche di livello, che oggi non si sentono più intorno a lui e non li vedi neanche più, che si genuflettevano, capisci, per leccargli, non dico che cosa perché ho promesso di dire meno parolacce, ecco, per leccarlo la grandissima e convincerlo a fargli fare qualche lavoro, far fare qualche lavoro a queste persone. E lui di soldi ne ha fatti guadagnare, ma tantissimi, a molti personaggi che poi nel momento in cui è andato in disgrazia, ha vissuto anche un fallimento, quando poi anche nello scandalo delle varie oggettine non ha avuto più e non ha potuto più avere neanche la protezione di Silvio Berlusconi, al quale era legatissimo. Ecco, praticamente questo è finito in disgrazia totale, per cui improvvisamente non ha più avuto amici, non ha più avuto fan ed è finito anche in carcere, dove c'è stato credo 460 giorni. Ha pagato il suo debito, è uscito dal carcere, ci sono state delle persone che però non lo hanno assolutamente abbandonato, e una di queste, ci tengo a dirlo, è proprio Barbara D'Urso. E la prima cosa che ha fatto Lele quando è uscito dal carcere, ha chiamato quelle persone che secondo lui erano, e non vorrei passare per arrogante, essere delle persone per bene, persone che avevano avuto pochissimi rapporti con lui, a parte quello che poteva essere il rapporto con un agente che rappresentava personaggi importanti come, non so, la Marini piuttosto che la Fierilli, Nancy Brilli. Simona Ventura, insomma, per un giornalista come me era impossibile non avere rapporti telefonici perlomeno con lui. E così, insomma, un giorno mi ha chiamato, era uscito dal carcere da poco, e per la prima volta gli ho detto, io ero stato a casa sua, o meglio in studio da lui un paio di volte, poi avevo anche mangiato da lui nella sua cucina, e gli ho detto, Lele, vieni pure a casa mia a bere un tè, e mi sono fatto trovare pronto con una bella tortina, il tè, eccetera, lui è arrivato e abbiamo parlato a lungo, eccetera. E lui l'ha apprezzato, e ai suoi poi ho saputo che ha detto, questo non mi ha mai tanto leccato, però devo dire che quando ho avuto la disgrazia mi è stato vicino. Per cui... faccio un appello qui da Latte e Miele, che Lele, dacci dentro, e come scrive qui Novella 2000 nell'intervista che ti ho voluto scrivere, forza Lele!
In discesa!
Ed ora, non so se è un up o un down, diciamo che sia un up ma anche un down, e il down se lo piglia soprattutto Cristiano Ronaldo, il mitico CR7, perché è uscito qui la copertina su Novella 2000 dove praticamente salta fuori che la sua Georgina Rodriguez, la sua compagna che gli ha dato una figlia che credo che si chiami Martina, che si aggiunge ai due gemelli nati con una mamma surrogata, che si aggiunge anche a un bambino che era Cristiano Junior, che era nato da una ragazza, anche quello pare un amore surrogato però di Miami. Bene, cosa salta fuori? Che praticamente la vita accanto a CR7 è una pizza storica, cioè della serie che proprio il titolo è Che barba che noia, ed è proprio un omaggio alla bellissima, bravissima, stupendissima Sandra Mondaini, che ne aveva fatto il suo tormentone. Perché? Perché praticamente Ronaldo, e qui però si cucca un'app, è talmente concentrato sul suo lavoro, talmente concentrato, ricordo che ha 35 anni, sì, no, 34 anni, ha 34 anni, c'è ancora davanti tipo 3 o 4 anni di lavoro, per cui lui si sta dedicando moltissimo a curare il suo aspetto di atleta, che vivergli accanto deve essere proprio una pizza storica. Racconto brevemente com'è la sua giornata. Si fa, perché non dorme come tutti noi, tipo 8 ore, a chi va bene, io purtroppo dormo molto meno perché soffro di insonnia, ma si fa 5 pisolini da 1 ora e mezza l'1. Cioè, capisci che a un certo punto nella giornata lui si spegne, sai la limitazione, parlo con il mio Umberto Cappellato, limitazione che fa Crozza di Berlusconi, che ogni tanto si spegne, no? Perché si addormenta, lui deve essere uguale, praticamente passa 3 o 4 ore perfette, poi improvvisamente dici, mo dormo, pum, e per 90 minuti non se ne parla più, e questo per 5 volte al giorno, il che capisci che è anche un po' impegnativo, ecco, avere uno di fianco che si spegne come la pila dura, cioè le marionette che vanno avanti, poi tac, si ferma perché la pila è finita. Dopodiché c'è la cena che è lì, tipo della serie Sciambola. Allora mangia quasi tutti i giorni solo pollo ai ferri, senza sale e senza olio, cioè praticamente un cartone credo che sia. Proveremo a farlo stasera, e prima che me lo tiri dietro la beta, perché cucino io, sei a casa, e quindi in quello niente, vino, cioè della serie, ma sei un tossicodipendente, la domanda, vino non se ne parla minimamente. Poi dopo aver mangiato fa piscina subito, perché sai ci vogliono le 3 ore di digestione, si fa la piscina che ce l'ha beato lui, niente alcol come ho già detto, 0 fumo, e quindi immediatamente dopo la piscina la sera fa un altro allenamento con o senza pallone, con o senza i pesi, con corpo libero o altro, controllando poi centimetro per centimetro quanto si sono ingrossati i muscoli, insomma una cosa meravigliosa. E questa è la giornata simpatica di Georgina Rodriguez. Per fortuna ogni tanto, che la vivifica un attimo, c'è uno shopping, perché pare che lui ami moltissimo fare shopping, o meglio entrare nei negozi dove credo che gli regalino ogni ben di Dio e se lo porta a casa. Però sai, tutti sti bei vestiti, Georgina che se ne fa? Non può uscire, non può far niente. Insomma, dicevamo, che barba, che noia.
In discesa.
Latte e miele, ora un altro down, e il down lo diamo a un po' a tutti, ma soprattutto a Mercedes Enger, perché cosa è successo? Che la settimana scorsa ne ho parlato anche qui a Latte e Miele, Praticamente Eva Enger, sua madre, poi dopo aver parlato con me, anche andata in televisione a parlarne, praticamente ha rilasciato un'intervista proprio a Novella 2000 in cui diceva giù le mani da mia figlia, ed era rivolto a Lucas, che è il ragazzo di Mercedes Enger, sua figlia, il quale secondo lei... insomma, è un uomo violento, è un uomo che ha plagiato sua figlia, ed è un uomo che ha, un bellissimo ragazzo peraltro, ed è un uomo che, insomma, non si sta comportando bene con la sua ragazza, e soprattutto è un uomo che, dato che lei l'ha messa in guardia contro questo, si è molto girato contro Eva Enger e le ha mandato dei messaggi non piacevolissimi. Uno, e richiedo scusa al nostro editore, partiva proprio con un video, peraltro registrato da Mercedes. Lui partiva parlando così, e era partito con questa imprecazione che si fa spesso e che forse non andrebbe mai fatta: puttana Eva. E non è molto simpatico, soprattutto se tua suocera si chiama Eva, ovvio. Ovvio che Eva Enger si è offesa moltissimo, io le ho parlato e lei mi ha detto che purtroppo, secondo lei, Mercedes è assolutamente plagiata da questo ragazzo ed è, dal suo punto di vista, probabilmente soggiogata da un'attrazione fisica sessuale nei confronti, lui, ripeto, ha una fisicata pazzesca e fa il personal trainer peraltro, e quindi lei è molto preoccupata per sua figlia, al punto che mi ha chiesto di ospitare un'intervista sua per potersi rivolgersi a Mercedes, perché secondo lei, lei ha detto, e non so se è vero, che Mercedes l'aveva persino bloccata su WhatsApp e l'aveva persino bloccata col telefonino e anche sui social. E insomma, in queste cose, infatti io ho detto, ma scusa Eva, ma non ti conviene parlare direttamente con Mercedes, eccetera? Dice, ma non riesco proprio a parlarle. Insomma, un'altra madre forse tira sulla macchina, va e citofona. Lei non l'ha fatto e io ho ospitato questa intervista credendo di essere d'aiuto. Nella fattispecie poi Mercedes Enger ha voluto rispondere sempre su Novella 2000, perché queste cose si fanno sempre sui giornali, ringraziando Dio, essendo io il direttore di Novella 2000. E allora Mercedes ha risposto alla madre dicendo che praticamente lei è stata messa di fronte a questa scelta, o me o lui, o io o lui, e per cui a un certo punto Eva gli ha dato un ultimatum, cioè o stai con la mamma o stai con quello che tu consideri il tuo uomo. E dato che lui non ha mai detto o me o lei o la mamma, insomma, lei è rimasta con questo, anche perché non vorrei entrare troppo in particolari, un po', diciamo, a luci rosse. Però con la mamma si può parlare a lungo, però al dunque finisce lì. Con questo Lucas mi sembra di capire dalle foto che mi hanno mandato che c'è dell'altro, cioè molto molto dell'altro, anche perché nel frattempo questa Mercedes, che era una bellissima ragazza che conosco da quando era bambina, grazie agli allenamenti, alla dieta e alla disciplina che ha avuto con questo Lucas, praticamente ha smesso di mangiare la pasta, ha smesso di mangiare il salame, ha smesso di fare non so quante altre cose tranne una, e gli è venuto un corpo incredibile. Tra l'altro, dimagrendo e facendo tutta questa ginnastica, gli è venuto un sedere stupendo. C'è da dire che aveva completamente perso il seno. Ma anche lì, quello che ho, che natura... C'è Umberto Cappellato che dice, com'è, quel che natura crea Cirio conserva. Ecco, invece, quel che natura non ha creato, il chirurgo crea. C'è il nuovo creatore, per cui si è messo un paio di tette che, insomma, se cade mi rimbalza. Però, bellissima, c'è qui una foto che proprio assolutamente... Cosa ne pensi, Umberto mio? Dice, vabbè, poi ti do il numero. E così, insomma, si è creata questa situazione, ma speriamo che, insomma, tutti sti casini che avvengono attraverso i giornali in qualche modo portino a una parola fine.
In discesa.
Latte e miele, ora un altro down, e il down lo diamo a un po' a tutti, ma soprattutto a Mercedes Enger. Perché cosa è successo? Che la settimana scorsa ne ho parlato anche qui a Latte e miele. Praticamente Eva Enger, sua madre, poi dopo aver parlato con me, anche andata in televisione a parlarne, praticamente ha rilasciato un'intervista proprio a Novella 2000 in cui diceva giù le mani da mia figlia, ed era rivolto a Lucas, che è il ragazzo di Mercedes Enger, sua figlia, il quale secondo lei... Insomma, è un uomo violento, è un uomo che ha plagiato sua figlia, ed è un uomo che... un bellissimo ragazzo peraltro, ed è un uomo che... insomma, non si sta comportando bene con la sua ragazza, e soprattutto è un uomo che, dato che lei l'ha messa in guardia contro questo, si è molto girato contro Eva Enger e le ha mandato dei messaggi non piacevolissimi. Uno, e richiedo scusa al nostro editore, partiva proprio con un video, peraltro registrato da Mercedes. Lui partiva parlando così, e era partito con questa imprecazione che si fa spesso e che forse non andrebbe mai fatta: puttana Eva. Che non è molto simpatico, soprattutto se tua suocera si chiama Eva, ovvio. Ovvio che Eva Enger si è offesa moltissimo, io le ho parlato e lei mi ha detto che purtroppo, secondo lei, Mercedes è assolutamente plagiata da questo ragazzo ed è, dal suo punto di vista, probabilmente soggiogata da un'attrazione fisica, sessuale nei confronti, lui, ripeto, ha una fisicata pazzesca e fa il personal trainer peraltro, e quindi lei è molto preoccupata per sua figlia, al punto che mi ha chiesto di ospitare un'intervista sua per potersi rivolgersi a Mercedes, perché secondo lei, lei ha detto, e non so se è vero, che Mercedes l'aveva persino bloccata su WhatsApp e l'aveva persino bloccata col telefonino e anche sui social. E insomma, in queste cose, infatti io ho detto, ma scusa Eva, ma non ti conviene parlare direttamente con Mercedes, eccetera? Dice, ma non riesco proprio a parlarle. Insomma, un'altra madre forse tira sulla macchina, va e citofona. Lei non l'ha fatto e io ho ospitato questa intervista credendo di essere d'aiuto. Nella fattispecie poi Mercedes Enger ha voluto rispondere sempre su Novella 2000, perché queste cose si fanno sempre sui giornali, ringraziando Dio, essendo io il direttore di Novella 2000. E allora Mercedes ha risposto alla madre dicendo che praticamente lei è stata messa di fronte a questa scelta, o me o lui, o io o lui, e per cui a un certo punto Eva gli ha dato un ultimatum, cioè o stai con la mamma o stai con quello che tu consideri il tuo uomo. E dato che lui non ha mai detto o me o lei o la mamma, insomma, lei è rimasta con questo, anche perché non vorrei entrare troppo in particolari, un po', diciamo, a luce rossa. Però con la mamma si può parlare a lungo, però al dunque finisce lì. Con questo Lucas mi sembra di capire dalle foto che mi hanno mandato che c'è dell'altro, cioè molto molto dell'altro, anche perché nel frattempo questa Mercedes, che era una bellissima ragazza che conosco da quando era bambina, grazie agli allenamenti, alla dieta e alla disciplina che ha avuto con questo Lucas, praticamente ha smesso di mangiare la pasta, ha smesso di mangiare il salame, ha smesso di fare non so quante altre cose tranne una, e gli è venuto un corpo incredibile. Tra l'altro, dimagrendo e facendo tutta questa ginnastica, gli è venuto un sedere stupendo. C'è da dire che aveva completamente perso il seno. Ma anche lì, quello che natura... C'è Umberto Cappellato che dice, com'è, quel che natura crea Cirio conserva. Ecco, invece, quel che natura non ha creato, il chirurgo crea, cioè il nuovo creatore. Per cui si è messo un paio di tette che, insomma, se cade mi rimbalza. Però, bellissima, c'è qui una foto che proprio assolutamente... Cosa ne pensi, Umberto mio? Dice, vabbè, poi ti do il numero. E così, insomma, si è creata questa situazione, ma speriamo che, insomma, tutti sti casini che avvengono attraverso i giornali in qualche modo portino a una parola fine.
In salita!
È un'app totale invece a un'inchiesta che leggo qui, fatta dalla giornalista Gisella Desiderato, che è veramente una bravissima giornalista, sempre su Novella 2000, perché ha fatto un'intervista a Urtis, a Giacomo Urtis, che è un chirurgo estetico molto bravo, eccetera. E ho già preso, no, perché sto guardando il nostro Umberto Cappellato al di là del vetro, ho preso l'appuntamento per tutti e due, cioè ci facciamo il tagliando dei 100.000 chilometri, usciamo come due diciottenni. Bene, comunque abbiamo preso un po' di dive che si ostentano in televisione in questi anni e che abbiamo chiesto proprio, abbiamo fatto il totoseno, chi ce l'ha finto, chi ce l'ha vero e chi ce l'ha un po' sospetto, e abbiamo fatto delle scoperte che erano in qualche modo un po' nell'aria, ma non avevamo certezze. Ovvio che c'è anche dentro la Francesca Cipriani, che con la sua ottava di seno praticamente non la fanno neanche entrare in aereo perché la pressurizzazione va in tilt con lei, piuttosto che la Ferragni, la Chiara Ferragni, la più grande influencer italiana, che insomma c'ha una mezza scarsa, anche lì non c'è da capire, insomma non c'è da aver paura a dire che sono vere quelle. E invece un po' sospette, e direi più sul falso che sul vero, pare che siano le tetine della nostra invece Marika Pellegrinelli, che è la quasi ex moglie di Eros Ramazzotti, ora fidanzata a un ragazzo che si chiama Charlie Vezza e che è anche lui molto ma molto ma molto molto ricco. E insomma qualcuno dice che lei ha un corpo pazzesco, non è, infatti faceva anche la modella di Intimo, però dopo due figli insomma dicono che non sembra molto naturale. È invece una rea confessa, parlo di Justin Matera, che ha detto a suo tempo che le tette se le era rifatte, perché quando aveva fatto i due figli e insomma praticamente c'aveva due orecchie da cocker, mentre adesso vedo qui dalle foto di nudo totale su Novella, insomma è più che carina. La Fogliera è un'altra totalmente biodegradabile, ma qui c'è il sospetto invece grave su una che io pensavo che fosse assolutamente acqua e sapone e soprattutto biodegradabile. Parlo di Ilary Blasi, perché pare che la Blasi insomma una pompatina se l'è data. Non so come, non so chi, so che tra l'altro si chiamano queste pompatine, si chiamano pessi. Questo è un termine nuovo che io non conoscevo e che praticamente è la contrattura di protesi di sostegno. Cioè praticamente nel senso che il seno andrebbe già bene così, però avrebbe bisogno di una puntatina, insomma, un qualche cosa che diciamo riempia là dove magari diciamo due o tre gravidanze, come nel caso di Ilary, che ne ha avuti tre di bambini, insomma ha svuotato un po'. Ma ci sono anche le pentite di tutto questo, e una di queste è Bianca Balti. Anche questa io pensavo che non si fosse rifatta il seno, e invece se l'è rifatto, e anche lì devo dire che i risultati sono più che incoraggianti. E fa parte dell'esercito delle pentite anche Giselle Bunchen, o Bunchen, non so mai come si pronuncia, che è quella strasgnoccolona mai vista, brasiliana di origini tedesche, stupenda. Altra che potrebbe essersi fatta una pessi, ricordate sto termine così non facciamo figure, quando si esce la sera bisogna parlare del più del meno, pure la nostra Canalis, che a me, ti dico, guardando la foto mi sembra più che biodegradabile.
In discesa.
Latte e miele, ora un down che mi costa un po' darlo, ma pazienza, non se ne avrà male. Parlo di Elisabetta Gregoraci. Cosa è successo? Pare, e lo vedo qui sulla copertina di Dive Donna, che Elisabetta, che sembrava aver avuto un riavvicinamento perlomeno diciamo di buon vivere, di tranquillità con Flavio Briatore, che è il papà del suo bambino che ha credo 9 anni, parlo di Nathan Falco, aveva poi avuto dopo il divorzio, dopo la separazione di Briatore, aveva avuto una, diciamo, un avvicinamento del primo, secondo e terzo e quarto tipo insieme a un certo Francesco Bettuzzi, che è un bel ragazzo sui 42 anni di Parma, col quale lei era legata già da anni, perché lui ha un'azienda che fanno cosmetici a base di erbe e lei era la sua testimonial, per cui già giravano diverse foto anche in passato dei due insieme, però escludo, conoscendo Elisabetta Gregoraci, che mai abbia potuto tradire il marito con questo bel ragazzo con una fisicata mai vista e chi più ne ha più ne metta. E cos'è successo? Che poi dopo fai conto che prima dell'estate si erano separati completamente e lei si era rivicinata a Briatore. Briatore era anche molto contento di questo, perché i rapporti erano molto migliorati anche tra lei e lui, ma non è tanto per quello, mi diceva Briatore, quanto per il fatto che è molto più semplice, molto più sereno e molto più tranquillo parlare del loro bambino, che è il loro obiettivo primario. Crescerlo bene, seguirlo bene, eccetera. Oltretutto lei aveva una vita che, cioè voglio dire, ci faccio una firma sopra subito, perché casa a Roma, i Parioli, meravigliosa. La casa a Monte Carlo, dove lui le ha affittato un bellissimo appartamento vicino al suo, per cui diciamo, insomma, caduta in pienissimo, in piedissimo. Ecco, e poi anche una casa a Dubai dove lui ha aperto un altro billionaire e dove lei ogni tanto andava giù a fare un po' di vacanza, un po' per stare vicino al figlio che stava con Flavio, e anche lì non è che andasse in una stanza a casa di Briatore, perché c'è casa pure lì. Le ha preso una casa di fianco, un altro appartamento, così lei stava bella tranquilla. Adesso invece vedo di nuovo che c'è stato questo riavvicinamento con questo Francesco, credo che si chiami, sì, Francesco Bettuzzi, che è appunto 42 anni, come ho detto prima. E questo Bettuzzi pare che sia uno, insomma, dal carattere un po' fumantino, insomma, dove non è molto facile magari avere un rapporto più che sereno. Parlo di persone ovviamente non legate, cioè non legate non esattamente alla Gregoraci, che con la quale sarà stato benissimo. Fatto sta che alla fine, quando è finita la loro storia, lui aveva fatto un post su Instagram, perché appare molto su Instagram, dove diceva: in coppia sia in due non in tre, il che vuol dire che evidentemente questo Briatore non è che ci mettesse tanto il naso, però nello stesso tempo si vede che con un uomo così importante al proprio fianco, padre del proprio figlio, è ovvio, sottolineo, che nel corso della giornata o delle scelte eccetera una fa dei riferimenti, dice, cioè della serie: andiamo a fare weekend in Sicilia, faccio per dire, e le dice no, perché devo andare a Dubai dal mio ex marito, che lei a volte chiama ancora mio marito, perché il bambino è con lui. Insomma, non è molto ma molto facile. Adesso li rivedo di nuovo insieme qua Dive Donna, e pare che abbiano avuto anche una vacanza insieme a Lampedusa. La cosa strana però è che non ci sono foto dei due insieme proprio a Lampedusa, però insomma vedremo. Ci sono altre foto che sono lui e lei, pare in altri posti, insomma non riesco tanto a capire. Negano di essere stati insieme e che queste foto siano assolutamente più vecchie di quello che si potrebbe pensare. Non so cosa pensare io a questo punto.
In salita!
Latte e miele, e adesso diamo un bel up e un down insieme. L'up è verso i paparazzi e il down è verso Harry in Inghilterra. Harry in Inghilterra, che è il figlio più giovane di Lady Diana, mi è anche molto ma molto simpatico. Cosa ha fatto però? Ha fatto una dichiarazione pubblica in cui accusa i media inglesi e soprattutto i fotografi di essere, di fare una vera e propria opera di bullismo contro Meghan Markle, sua moglie e mamma del loro bambino. Cioè che lei è una povera vittima, che si stanno comportando malissimo, come i paparazzi si erano già comportati male con sua madre. Allora, io capisco che un marito, nel momento in cui sente la propria donna sotto attacco, e magari ha sentito a suo tempo pure la propria madre sotto attacco, abbia dei risentimenti molto, molto duri. Però dare del delinquente, perché dire che fanno opera di bullismo, i bulli, sottolineo, i bulli, tutti, nessuno escluso, sono dei piccoli o grandi delinquenti, perché fanno star male la gente, è un po' un'accusa molto ma molto pesante. I paparazzi fanno il loro lavoro, i giornalisti fanno anche loro il loro lavoro, e dopodiché se un personaggio diventa tale deve capire che è inevitabile che è nell'occhio del ciclone e soprattutto nell'obiettivo dei fotografi. E continuare sempre a dire che i fotografi sono delle persone orrende, schifose eccetera, sono delle persone che guadagnano in media 1200 euro al mese euro netti, e che si fanno un culo notevole, nel senso che in genere sono sul pezzo dalla mattina alle 7 fino alle 2 di notte, più o meno quello è il loro ritmo. Certo, sono sicuramente invasivi, però è anche vero che in qualche modo, in molti modi, a volte creano anche la fortuna dei personaggi. Probabilmente se Meghan Markle non fosse così popolare, non fosse così fotografata, probabilmente la stessa monarchia inglese potrebbe essere meno interessante, e se non fosse interessante Meghan, vuol dire che forse nessuno frega più pure della corona d'Inghilterra, regina Elisabetta compresa. E forse se Lady Diana, mamma di Harry, non fosse stata così amata dai fotografi e così amata dai tabloid, non avrebbe avuto la forza di mandare al tal paese un marito che la tradiva in maniera clamorosa, e non avrebbe avuto la forza anche di poter confessare le proprie debolezze, compreso il tradimento con James Hewitt verso Carlo d'Inghilterra, e ammetterlo davanti a tutte le televisioni. Lady Diana come Meghan Markle sono due personaggi molto amati. Il rovescio della medaglia è che i fotografi e i giornali poi si interessano a loro. Dire ora che questa è una povera vittima e che più ne ha più ne metta perché viene aggredita dai giornali, allora vediamo in che cosa le aggrediscono i giornali. Non le hanno detto nulla di particolare, non le hanno assolutamente sottolineato che magari il fatto di non aver voluto invitare i parenti perché sono brutti e poveri al proprio matrimonio, insomma, non è che fosse il massimo. Ma magari hanno sottolineato che spendere 1.200.000 euro in 9 mesi in abbigliamento premaman di grandi stilisti, quasi tutti francesi, manco inglesi, che in fondo, visto che piglia i soldi dall'Inghilterra, magari potrebbe anche vestirsi solo inglese, far girare i soldi in casa, come si dice. Ecco, invece si veste solo di Givenchy e altri marchi di questo livello. Insomma, se magari si fosse comportata diversamente, in maniera più schiscia, come si dice, come ha fatto peraltro la sua cognata Kate Middleton, forse certe critiche non sarebbero arrivate. Per cui, Harry, datti una buona calmatina e magari, se proprio vi fermano i paparazzi per fare una foto, e fatela sta foto e non rompete le scatole.